Io non commenterò via via gli interventi perché ritengo che questo non rientri nelle prerogative di chi presiede le sedute a scapito del tempo del dibattito. E dunque ringrazio Caveri e do senz'altro la parola ad Alberto De Bernardi, la cui relazione si intitola Dalla Repubblica dei Partiti alla Repubblica degli Spettatori.
Dunque, innanzitutto mettere le mani avanti su un punto.
Volevo mettere le mani avanti su un punto, nel senso che la premessa da cui parte questo modesto ragionamento che io vi sottopongo potrebbe essere totalmente infondata e quindi vanificare il senso di ciò che sto dicendo. La premessa è questa. Il fatto cioè che con il ritorno dei tecnici alla guida del governo e diciamo così la crisi del partito maggioritario di centrodestra che aveva guidato il paese per un decennio si concluda una fase politica della storia italiana. Quella che abbiamo, come dire, comunemente chiamato per la Seconda Repubblica. Ripeto, può darsi che invece questa mia idea sia venga smentita dai fatti domani mattina, quindi, però insomma, l'ho assunta così, mi piaceva assumerla così e spero che abbia un qualche senso. Questo ciclo della Seconda Repubblica è stato caratterizzato da due fenomeni salienti. Lo scontro durissimo tra le forze che sostenevano e auspicavano l'affermarsi anche in Italia del capitalismo al mercato mondiale dispiegato e quelle invece che erano legate al vecchio capitalismo senza mercato, patrimonialista e statalista che ha caratterizzato gran parte del profilo economico del paese dagli inizi del secolo. Vorrei fare qui una premessa. Le forze che sostenevano l'affermarsi in Italia del capitalismo a mercato mondiale dispiegato non necessariamente erano forze neoliberiste, meglio si potrebbero definire forze riformiste. Almeno questo è, diciamo così, il mio punto di vista. Di fianco e parallelamente a questo scontro ce n'è un altro tra le forze, i partiti, i movimenti sostenitori della democrazia rappresentativa a fondamento costituzionale europeista e altrettante forze sostenitrici di una democrazia populista, acostituzionale, presidenzialista, cesarista, meglio si dovrebbe dire caudillista e euroscettica. Se dal mio punto di vista molti dei processi che noi abbiamo vissuto in questi ultimi 30 anni si racchiudono dentro questi scontri e questo doppio piano di lettura, ovviamente tra le forze che operano nel piano 1 e le forze che operano nel piano 2 ci sono molti intrecci, molte combinazioni, non necessariamente lineari, ma non difficilmente individuabili. Ovviamente lo scontro, come giustamente ci ha spiegato Caveri prima, tra queste forze non si gioca interamente in chiave interna, non è diciamo così, mosso esclusivamente da fattori interni, ma è fortemente condizionato dai fattori esterni. E i fattori esterni più significativi dal mio punto di vista sono due. Uno è la fine della guerra fredda, su cui dirò poi qualche parola, e l'altro è la fine della crescita economica nelle aree che l'avevano determinata e dove si era fortemente manifestata senza soluzioni di continuità da almeno due secoli, in particolare l'Europa e dentro l'Europa in particolare l'Italia, dove la decrescita economica assume una durezza e una, diciamo, forza tale da far parlare di declino nazionale. La fine della guerra fredda, nella chiave di riferimento che sto assumendo, ovviamente andrebbe spiegato molto meglio di come lo faccio, quindi ovviamente spero che voi abbiate pietà, diciamo, va assunta, a mio modesto avviso, come la vera conclusione della Seconda Guerra Mondiale e come, diciamo, la conclusione di quella lunghissima guerra civile europea che era cominciata agli inizi del Novecento. Ovviamente questa guerra finisce con un vincitore e un vinto, e questo vincitore, cioè gli Stati Uniti, ha finalmente la possibilità di dispiegare il suo modello economico liberal-liberista su scala effettivamente globale, puntando a una liberalizzazione impetuosa dei mercati dei capitali, con una potenza di fuoco ben più potente che in passato, non solo perché poteva disporre di tecnologie informatiche che nel passato non c'erano, ma soprattutto perché la potenza vincitrice ha meno interesse a proteggere e a difendere quelle economie nazionali interne al proprio blocco, legate a modelli economici di tipo nazionale, particolarmente connotato soprattutto in Europa dal dirigismo economico e da una forte integrazione tra lo Stato e il mercato in chiave protettiva. È chiaro che l'impatto di questi processi che cominciano a delinearsi con forza all'inizio degli anni Ottanta ha in Italia e nell'economia italiana un effetto dirompente, non solo per il peso che ha l'industria pubblica nell'economia mista nazionale, ma anche per i caratteri dell'alto capitalismo familistico, alveolare, per il quale valeva la famosa massima di Cuccia: le azioni si pesano, non si contano, no? Cioè un capitalismo che era più dominato dallo status che dal contratto, opaco nei suoi rapporti con la politica, e anche un impatto in quell'area del capitalismo che io chiamerei manchesteriano, che esisteva anche in Italia, che però era fondato da piccole e medie imprese fortemente territorializzate. L'impatto fu devastante per una ragione molto semplice, che metteva in discussione i meccanismi protetti di accesso alle risorse, di accesso ovviamente alle risorse pubbliche, su cui si era fondata nella fase in cui questo meccanismo ebbe dei profili assolutamente virtuosi, cioè dalla fine degli anni 40 e degli anni 50, perché aveva garantito lo sviluppo di quegli anni. Ma era devastante ovviamente perché indeboliva i blocchi egemoni del potere economico. Più devastante ancora di quanto avrebbe potuto essere, perché coincise con un processo di decrescita molto forte e quindi con una progressiva riduzione dello spazio di formazione delle risorse che potevano essere distribuite. Ora, tutte le politiche europee negli anni Ottanta sono caratterizzate da una resistenza delle forze politiche, dei sistemi politici, delle visioni politiche all'affermazione del capitalismo a mercato dispiegato di carattere prevalentemente finanziario americano. Cioè cercarono di opporsi alla unificazione dei mercati, mettendo in atto diverse strategie di resistenza o di adattamento. Basti pensare al ruolo giocato dalle banche centrali per opporsi all'euro, o alle liberalizzazioni che vennero sancite, meccanismi di liberazione che vennero sancite solo agli inizi degli anni 90 con il trattato di Maastricht. Gli anni 80 da questo punto di vista noi le possiamo definire come il dispiegarsi pieno di una politica di resistenza ad altissimi costi che produce una catastrofe. E quindi è chiaro che nell'analisi che io vi vorrei proporre, che vi sto proponendo, gli anni Ottanta diventano un elemento cruciale, che il mio modestissimo modello di analisi non sono l'ultimo pezzo del vecchio, ma sono il primo pezzo del nuovo. Ovviamente, come tutti i pezzi che sono all'inizio o alla fine, insomma, hanno un po' di tutte e due, ma dipende da dove li si guarda. Io li guardo da questo punto di vista. E ovviamente tenendo sempre conto il nesso tra sistema economico, per brevità, tra capitalismo e politica, che è quello che a mio parere ci consente di capire meglio le dinamiche che noi abbiamo da analizzare. Non c'è dubbio che negli anni Ottanta comincia una grande trasformazione, no? Comincia la grande trasformazione che noi, o meglio si consolida fino a diventare visibile, che noi abbiamo chiamato globalizzazione. Ovviamente questa si mette in moto in Italia quando i partiti politici usciti dalla guerra di liberazione e che hanno diretto di fatto 30 anni della vita 30 anni della vita politica italiana sono dentro una crisi notevole, direi una crisi di prospettive che è in qualche modo enfatizzata, simboleggiata dalla morte di Aldo Moro, ma anche dalla morte tragica di Enrico Berlinguer, no? Lì dentro, nella simbologia di quei fatti, emerge una crisi dei modelli che hanno sorretto la vita politica italiana, sia che noi li abbiamo del pluralismo polarizzato, del bipartitismo imperfetto. Nella sostanza, questi modelli che avevano consentito il funzionamento delle istituzioni politiche entrano in crisi. E non sono nella disponibilità di queste forze politiche altri grandi progetti di cambiamento. Per i vincoli, le resistenze, le debolezze, il peso di quella interrelazione tra ceti, classi, gruppi e sistema politico a cui ho fatto riferimento prima. C'è solo una grande possibilità però che si apre, che è quello di ritornare al trasformismo. Ritornare al trasformismo, non quello notabilare, diciamo di primo Novecento, ma su un trasformismo che io chiamerei di tipo nuovo, perché opera, questo è ovvio, su una scala di massa e quindi ridefinisce le forme dei rapporti clientelari tra governati e governanti su una scala e con dimensioni che mai si erano conosciute nel passato. Ovviamente dentro questo meccanismo sta l'uso sempre più discrezionale, abnorme, clientelare, quando non sfocia nella criminalità, delle risorse pubbliche mediato da partiti che ormai assumono le caratteristiche di raggruppamenti, diciamo, fazionali, potremmo dire, no? Un insieme di clan che devono la loro forza, la loro capacità di stare, diciamo, nei piani alti della politica, dalla capacità di distribuire le risorse pubbliche, quindi di governare e continuamente riprodurre i canali di quella distribuzione, perché dentro quei canali ci sta la costruzione del consenso. Guardate bene, sarebbe un discorso molto lungo che qui non faccio. Un conto è consenso, un conto è legittimazione politica. Il clientelismo compra il consenso, ma non necessariamente è in grado di ridefinire o di consolidare il sistema della legittimazione politica. Ovviamente come si fa tutto questo? Si fa modificando la natura e la riforma, la natura, le finalità e i meccanismi di funzionamento del welfare, e è questo il grande sistema, il grande strumento attraverso il quale avviene la distribuzione delle risorse, no? Quindi noi assistiamo, a un clientelismo di tipo nuovo, perché utilizza in chiave assistenziale, clientelare, distributiva e quindi produttrice di diseguaglianze, ovviamente, una delle grandi invenzioni del trentennio precedente, e che rispondeva alla necessità di inglobare dentro lo Stato nazionale i ceti popolari, cioè appunto il welfare. Ora, questo ovviamente andrebbe interamente analizzato, ma certo che si può dire il caso più evidente di questo aspetto è che in questi 10 anni i livelli di povertà rimangono sostanzialmente identici. Erano il 6% delle famiglie italiane che vivevano in una soglia di povertà alla fine degli anni 70, sono il 6-7% alla fine degli anni 80. Nonostante, e questo è molto importante, che siano stati immessi dentro il sistema, attraverso i trasferimenti alle famiglie, una massa di risorse che numericamente passa dall'8% al 22% del reddito nazionale. Quindi questo trasferimento non serve alla lotta alla povertà, come dovrebbe fare il welfare, ma serve a un'altra cosa, che è appunto quella di costruire, diciamo così, un apparato di risorse pubbliche a disposizione di quei ceti intermedi, larga parte improduttivi, che costituivano, costituivano progressivamente in quegli anni di terziarizzazione la nuova base di massa della società italiana. Ora, questo aspetto, ovviamente non c'è più tempo per analizzarla, non va disgiunto mai dal fatto che proprio questo tipo di meccanismo introduce dinamiche di modernizzazione nella società che io chiamerei, ma non io, ma autorevoli studiosi hanno chiamato, una modernizzazione senza sviluppo, o più crudamente una modernizzazione senza civilizzazione, no? Perché è chiaro che la società italiana non si impoverisce, basta pensare che negli anni 80 sono quelli in cui il 70% degli italiani riesce a comprarsi una casa, no? O che gli italiani sono per il 60% i detentori del debito pubblico italiano. Ora è chiaro che il meccanismo sul debito pubblico andrebbe analizzato, e qui non ho tempo per farlo. Bene, questo meccanismo ha una conseguenza enorme, su questo concludo, ha una conseguenza enorme sul sistema politico, perché è chiaro che attorno, al pentapartito si costruisce di fatto un partito unico della spesa, connesso, a quella parte dell'alto capitalismo, che è appunto chiamato del capitalismo senza mercato, che serve in tutto sommato a costruire una fortissima stabilità politica, una stabilità, se vogliamo, senza ricambi, perché non ci sono più alternative dentro il quadro di riferimento, e anche chi sta fuori, cioè il Partito Comunista, ormai è un partito indebolito che non è in grado di proporre né di organizzare una opposizione a tutto ciò, no? Quindi è chiaro che il meccanismo clientelar corruttivo su cui si costruisce questo sistema, come dire, definisce un cambiamento profondo, anche se le forze politiche hanno gli stessi nomi di prima, perché vengono meno ovviamente tutti i riferimenti a quel sistema di culture politiche, di definizioni valoriali che stava dentro i loro nomi, che stava dentro i loro nomi, che rimangono, ma che di fatto fanno riferimento a tutt'altro universo, a tutt'altri riferimenti, a tutt'altri valori. Ovviamente la televisione è il grande luogo dove questa nuova narrazione della modernizzazione senza sviluppo o senza civilizzazione avviene, no? Perché i partiti non sono più in grado di formare l'opinione pubblica, di costruire le narrazioni come era accaduto in passato. Allora è del tutto evidente che negli anni Ottanta si costruiscono già gli elementi politico, ideologico, culturali di quello che sarebbe accaduto nel ventennio successivo, no? È chiaro che qui ci sarebbe la necessità di chiarire e di spiegare meglio, diciamo, perché negli anni 90 questo sistema crolla, no? Cosa sono, diciamo, i tre governi dei tecnici di quello che io penso che si possa chiamare un decennio riformista, cioè Ciampi, Dini, Prodi, no? Quali sono i caratteri di questo decennio riformista che fa riferimento a quelle forze liberalizzatrici legate al capitalismo, al mercato dispiegato a cui ho fatto riferimento? Ma è importante notare che l'unificazione di tutte quelle forze politiche che avevano quei nomi negli anni 80 si ritroveranno poi fattualmente rappresentate, organizzate dal vero partito unico che si verrà costruire, e non a caso questo partito unico verrà costruito da Berlusconi, non a caso, no? In quanto possessore non tanto di un'arma di consenso, ma quanto possessore di uno strumento di costruzione dell'identità e dell'immaginario collettivo che negli anni Ottanta era stata delineata. Ecco, mi sembra in sintesi che esistono qua gli elementi per poter aprire una riflessione su questi 30 anni di storia italiana, immaginandoli come un contesto unitario nel quale si muovono poche e complesse ovviamente, ma abbastanza chiare varianti politiche e ovviamente economiche e culturali, che ne fanno effettivamente un bel mondo, un'epoca della storia italiana, un'epoca che ha carattere, forme, dinamiche, forze che non hanno ben poco a vedere, o molto poco a vedere a mio parere, con quelle che erano state al centro delle dinamiche storico-politiche nel trentennio precedente.